taci se mi avvicino troppo così. Allora, stasera il tema è quello della svolta costantiniana. Il titolo è un titolo volutamente provocatorio, nel senso che non è che voglia negare quello che normalmente si dice, cioè che effettivamente, come è successo, il 313 rappresenta una svolta in senso della cristianizzazione dell'impero. Il titolo che ho posto, l'ho già anticipato l'altra volta, in realtà vuole essere in aperta polemica con questo volume, che è un pessimo volume, edito alla Terza. La Terza ha avuto il grosso merito di pubblicare un libro di Paolo Siniscalco, Il cammino di Cristo nell'impero romano, che è un bellissimo libro e che vi invito a leggere se non l'avete letto, che fa un po' il pandan con quello che avevo detto l'ultima volta di Marta Sordi. Però poi, siccome in Italia c'è questa esterofilia e soprattutto l'anglofilia, hanno ritrovato sul mercato internazionale questo volume, che in inglese si intitola Christianizing the Roman Empire, scritto da questo Ramsay MacMullan. E la tesi di questo volume è sostanzialmente che fino a un minuto prima di Ponte Milvio, la battaglia di Ponte Milvio, nell'impero i cristiani si andavano a cercare col lanternino, tre minuti dopo, a forza di leggi opportunamente fatte, di atti di forza eccetera eccetera, di colpo l'impero è diventato cristiano, e che questa conversione dell'impero è stata rapidissima e chiaramente strumentale, perché Costantino aveva deciso che bisognava che tutti, si era convertito lui e quindi bisognava che tutti si convertissero a forza. E quindi la tesi di fondo di questo libro è che l'impero romano è diventato cristiano improvvisamente da un giorno all'altro, dal 312 al 314 in sostanza. Nel 312 era tutto pagano, nel 314 era forzatamente, a forza, tutto cristiano. In questa impostazione, secondo me, c'è innanzitutto un errore di fondo, e cioè che, per quello che voi conoscete tutti i fenomeni storici difficilmente funzionano a sbalzi. Ci sono, è vero, degli sbalzi che noi notiamo a livello di fenomeni storici. Per esempio, la Rivoluzione francese chiaramente crea uno sbalzo notevolissimo. Dal prima al dopo c'è uno sbalzo enorme, ma è uno sbalzo come di una molla che si carica e che a un certo punto scatta, ma il fatto che si scatti la molla e che crea un certo effetto non è dovuto al fatto che la molla è stata caricata in un minuto e che esploda subito. Va avanti un fenomeno, un maturare di situazioni lento lento per diversi secoli, e a un certo punto queste situazioni nascoste esplodono di colpo con uno scatto a livello di fenomeno storico, ma in realtà questo fenomeno è stato preparato. Allo stesso modo, noi non possiamo dire che nel 312 non ci fossero cristiani nell'impero romano o che fossero pochi. Già l'altra volta vi ho fatto notare, vi ho indicato alcuni esempi, alcuni indici che dicono che prima di quell'epoca i cristiani erano già molti. Per esempio, ne richiamo soltanto uno, il fatto che la persecuzione di Valeriano a metà del III secolo sia indirizzata contro tutti coloro che sono pubblici ufficiali, che sono nel governo di religione cristiana, vuol dire che già a quell'epoca c'erano molti nel governo di religione cristiana, perché altrimenti non avrebbe avuto nessun significato fare quel tipo di provvedimento. E comunque, quando anche avesse avuto senso fare quel tipo di provvedimento, non ci spiegheremmo come mai, se di cristiani non ce n'erano, le vittime di questa persecuzione siano state poi tantissime. Molti sono moltissimi martiri della persecuzione di Valeriano, quindi vuol dire che effettivamente ce n'erano, così come moltissimi sono i martiri della persecuzione di Diocleziano alla svolta fra i due secoli. Quindi, prima di Costantino, in realtà il cristianesimo è già radicato. Abbiamo visto come nel 260, lo troverete, chi ce l'ha già in mano lo può vedere, lo troveranno gli altri, la prima fonte che vi ho citato è il rescritto di Gallieno a Dionigi d'Alessandria, ai vescovi d'Egitto, che è la nostra fonte, riguardo all'editto di Gallieno con cui nel 260 viene legalizzato il cristianesimo. Il cristianesimo viene riconosciuto religione lecita nel 260. Un altro provvedimento c'è prima di Costantino, che è l'editto di Serdica, emanato da Galerio nel 311, nel quale, nel sospendere la persecuzione, l'imperatore legalizza, ripristina la situazione di Gallieno e dice che i cristiani di nuovo possono liberamente rendere culto a Dio. Quindi nel 313, quando Costantino arriva alla battaglia di Ponte Milvio, il cristianesimo era già legale. L'editto di Serdica l'aveva già reso legale, richiamando le disposizioni dell'editto di Gallieno 50 anni prima. Quindi a quest'epoca già tutto è legale. Non solo, ma se noi andiamo a vedere chi sono gli avversari di Costantino, Massenzio, a Ponte Milvio, scopriamo che non è affatto vero che la battaglia di Ponte Milvio sia avvenuta fra cristiani, Costantino, difensore del cristianesimo, e Massenzio, difensore del paganesimo. Se voi andate a vedere, Massenzio è l'imperatore che appena prima della battaglia di Ponte Milvio ha restituito alla Chiesa tutti i beni confiscati durante la persecuzione di Diocleziano e Galerio. E Massenzio è un imperatore che, da più fonti sappiamo, molto attento nei confronti del cristianesimo. È un imperatore che le fonti cristiane non demonizzano in nessun caso e al quale riservano un buon trattamento. Quindi Massenzio, avversario di Costantino, non è affatto un imperatore anticristiano, e nel suo esercito, nell'esercito di Massenzio a Ponte Milvio, noi sappiamo che c'erano moltissimi soldati cristiani. Viceversa, nell'esercito di Costantino alla battaglia di Ponte Milvio c'erano tantissimi soldati pagani, e Licinio, che è alleato di Costantino contro Massenzio, non è cristiano ma è pagano, così Massimino Daia, che è il Cesare, cioè il vice imperatore di Licinio, anche quello è pagano e non cristiano, eppure sta dalla parte di Costantino. Quindi vedete, il quadro che si delinea della battaglia di Ponte Milvio è molto diverso rispetto a quello che di solito viene tracciato. La battaglia di Ponte Milvio, se la si va a vedere nei suoi veri caratteri, non è affatto una battaglia fra cristiani e pagani, e l'esito della vittoria non è affatto la vittoria del cristianesimo sul paganesimo, ma è lo scontro fra due imperatori che si stanno combattendo per il potere. Ci sono cristiani da tutte e due le parti, ci sono pagani da tutte e due le parti. L'esito della battaglia è la vittoria di Costantino. Il problema connesso con la battaglia di Ponte Milvio, che ha sempre dato luogo alle interpretazioni che sono diffuse un po' in tutti i libri di testo, è dovuto alla scelta dell'insegna, cioè alla scelta della croce da mettere sui vessilli, il famoso sogno di Costantino, con l'indicazione dell'angelo: in questo segno tu vincerai, con questo segno vincerai. Per cui si è detto, è di qui, da qui si è interpretato, questa è la vittoria del cristianesimo sul paganesimo. In realtà la scelta di Costantino di mettere sulle sue insegne la croce è una scelta che è ispirata tipicamente alla religiosità di cui parlavamo l'altra volta. Abbiamo detto che nella mentalità dei romani pagani, per avere successo bisognava avere con sé, di fianco a sé, bisognava avere una divinità concorde. In realtà i romani di età repubblicana e alto imperiale cercavano di avere con sé tutti gli dèi, un po' come oggi i giapponesi, il fondamento della religione shintoista è adoriamo un po' tutti gli dèi, così siamo sicuri che c'è anche quello giusto. La diversità di Costantino è che Costantino effettivamente, e qui veramente si può parlare di un qualcosa, un fatto inspiegabile, probabilmente effettivamente qualcosa di particolare, nel 312 si convince che il Dio più potente è quello dei cristiani. Cioè si convince realmente che il Dio dei cristiani è un Dio particolare. Si è sempre detto che Costantino faceva una scelta opportunistica in questo suo scegliere la croce. In realtà, se ci pensate, in quel momento, perlomeno l'Occidente dell'impero, l'Oriente era già cristianizzato quasi del tutto, l'Occidente dell'impero dove stava Costantino, la sua base di sostegno ce l'aveva in Britannia e in Gallia, era un mondo ancora largamente pagano. La Gallia e la Britannia sono le ultime zone dell'impero raggiunte dal messaggio evangelico, sono quelle in cui il messaggio evangelico arriva anche dopo, molto dopo Costantino. Quindi una scelta di campo a favore di Cristo, considerate le zone da cui Costantino pensava di trarre il suo sostegno, è chiaramente inspiegabile in funzione di opportunismo, perché i suoi dietro di lui stavano in buona parte e principalmente dei pagani. Quindi evidentemente qualcosa effettivamente in quel momento deve essere scattato in lui, e effettivamente deve aver fatto questa scelta per qualche motivo che non era di puro opportunismo. Però che non si tratti di una scelta di conversione intima come noi pensiamo una conversione religiosa: noi ci convertiamo a una religione, o ci siamo convertiti a una religione, o abbiamo ricevuto una fede religiosa, una fede in Dio, per una convenzione intima. Quella di Costantino, perlomeno come ha messo bene in evidenza la Sordi, perlomeno nei primi anni dopo il 312, è una conversione secondo il vecchio spirito romano, cioè mi sono convinto effettivamente che questo Dio è il Dio più forte, per ragioni che adesso non andiamo a vedere, ma probabilmente è veramente che ha avuto qualche momento di riflessione, qualche momento soprannaturale. Adesso non pensiamo a cosa quella dizione del sogno di Costantino qualcosa nasconde, cioè è successo qualcosa effettivamente a Costantino a livello personale in quel momento. Però la sua è ancora una scelta secondo quella religiosità che dicevamo, cioè ha scelto come uomo di Stato. La conversione di Costantino nei primi anni dopo il 312 e il 313 è una conversione di un imperatore, non di un privato cittadino. Se voi andate a vedere nei comportamenti, vi leggete la vita di Costantino, andate a vedere i comportamenti di Costantino nella vita privata, nel rapportarsi alla sua vita di uomo, non è la vita di un convertito, assolutamente. Voi sapete addirittura che Costantino ha ricevuto il battesimo in punto di morte e poi ha anche sbagliato, poverino, perché si è fatto battezzare da un vescovo ariano all'ultimo momento, dove essere stato cattolico, in punto di morte si è fatto battezzare da un vescovo ariano. Ma veramente alla conversione personale, se forse ci è arrivato prima di morire, prima di quel battesimo che ha ricevuto in punto di morte, alla conversione ci è arrivato molto lentamente, alla conversione sua personale. Lui è arrivato per primo alla conversione come imperatore. Come imperatore, secondo la vecchia mentalità romana, ha detto a un certo punto, per non so quale ragione, non andiamo a vederlo, a un certo punto si è convinto che il Dio dei cristiani era il Dio più forte. E quindi ha detto: io scelgo lui. L'ha messo sulle sue insegne, e siccome ha vinto con sulle insegne di Dio dei cristiani, si è convinto a maggior ragione che effettivamente aveva fatto una scelta politica molto utile, molto opportuna. E in questo senso dobbiamo interpretare il suo cristianesimo dei primi anni, altrimenti non riusciamo a capire esattamente cosa succede. Allora, anche da questo punto di vista, vedete, è difficile dire che Costantino da un giorno all'altro ha cristianizzato l'impero, se intendiamo per impero la popolazione che c'era nell'impero, cioè il popolo romano. È vero che ha cristianizzato l'impero, fra virgolette, cioè ha portato verso il cristianesimo l'impero come struttura politica. Con l'editto di Milano ha preparato questo. Ma non ha portato né se stesso, né ha implicato, come sostiene McMullen da subito, ha costretto i suoi sudditi a convertirsi intimamente a questa fede religiosa. In realtà questa idea di Costantino, l'alleanza col Dio più forte, risale, segue la logica conseguenza di una politica che parte da Aureliano, che va avanti anche con Diocleziano, se vogliamo, con Galerio, che perseguitano i cristiani proprio perché cercano di allearsi con un altro Dio, con un Dio più forte, che loro consideravano ancora Giove, che Aureliano considera il sole invitto. Sapete che Aureliano ha introdotto quello che ha introdotto il Natale come festa del Dio Sole, perché lui riteneva che il Dio più forte fosse il Sole. Costantino si pone in questa linea: il suo Dio del 312, è il Dio dei cristiani. Ha deciso, visto che Diocleziano e Galerio erano affondati miseramente nella persecuzione, che Galerio addirittura, voi sapete, fa una morte orrenda, se la leggete poi in Lattanzio, ovviamente, che è autore cristiano, che vuol far vedere che il persecutore muore male, addirittura c'è l'immagine di Galerio mangiato dai vermi negli ultimi giorni, una morte orribile. Davanti a questa cosa dice, sì, il Dio dei cristiani evidentemente è il più forte, quindi ci alleghiamo con lui. A questo punto, in questa situazione, va visto l'editto di Milano. Allora, nell'editto di Milano abbiamo un primo passo verso questa posizione, verso la posizione di alleanza col Dio dei cristiani. Siccome però il collega di Costantino in questo momento, Licinio, era pagano, evidentemente non si poteva, Costantino in questo momento non poteva rendere il cristianesimo religione ufficiale dello Stato. Con questo passo si arriva soltanto con Teodosio. Questo passo, voi sapete che Teodosio è quello che a un certo punto dichiara il cristianesimo religione ufficiale dello Stato e vieta qualsiasi forma di religione pagana. Con Teodosio si passa alla persecuzione pura e semplice dei pagani, però Teodosio ovviamente è molto dopo Costantino, è la fine di un periodo, ci sono di mezzo Costanzo II, tutti i Valentiniani, e quindi c'è anche lì un cammino che spiega questo punto di arrivo. Con l'editto di Milano invece si arriva a un compromesso fra Costantino e Licinio. Si dice, a questo punto, ciascuno è libero di adorare il Dio che vuole. Noi accettiamo che ci sia un Dio supremo, chiunque ci sia nelle sedi del cielo, ha diritto di essere adorato per il bene dello Stato, e quindi ciascuno adorerà il Dio che meglio crederà. Difatti, se voi leggete l'editto di Milano, di cui io vi ho portato due versioni, una in Eusebio di Cesarea e l'altra in Lattanzio, ve l'ho portata per farvi vedere che, contrariamente a quello che si dice solitamente, l'editto di Milano non proclama il cristianesimo religione ufficiale dell'impero, ma semplicemente fonda il diritto alla libertà di coscienza. Leggiamo solo la seconda versione, quella di Lattanzio, che è più chiara. Quella di Eusebio, semmai, se volete confrontarla, è il pandan. Dunque, il testo, come lo presenta Lattanzio, è presentato in forma di rescritto pubblicato a Nicomedia il 13 giugno 313, cioè rescritto è una riedizione dell'editto originario diretto a una provincia. Dice dunque il testo: essendoci con buona sorte incontrati tanto io Costantino Augusto quanto anche io Licinio Augusto presso Milano, ed avendo preso in esame tutti quanti i problemi che riguardavano il bene e la sicurezza pubblica, tra le altre disposizioni che vedevamo sarebbero state di giovamento alla maggioranza degli uomini, ritenemmo di dover regolare in primo luogo questi affari, nei quali era contenuto il riverente rispetto per la divinità, per concedere e ai cristiani e a tutti la libertà di seguire la religione che ciascuno voleva, perché tutto ciò che vi è di divino nella sede del cielo possa essere in pace e benevolenza verso di noi e verso tutti coloro che sono sotto la nostra autorità. Vedete che in realtà questa formulazione è alquanto vaga, dice tutto ciò che vi è di divino nella sede del cielo, non lo qualifica minimamente, e dice possa essere in pace e benevolenza verso di noi e verso tutti coloro che sono sotto la nostra autorità, che è esattamente il concetto della Pax Deorum, cioè la Pax verso noi, si intende gli imperatori ovviamente, e verso tutti i sudditi, quindi verso il corpo politico dello Stato. Scopo di questo editto è garantire la benevolenza di tutto ciò che vi è di divino nella sede del cielo nei confronti degli imperatori e dello Stato romano in generale. E si ritiene che questo scopo lo si otterrà facendo sì che tutti possano, secondo la propria coscienza, adorare chi vogliono nel modo che ritengono meglio. Ecco, questa è la fondazione, se volete, del concetto di libertà di coscienza. È la prima volta nella storia dell'Occidente che viene fondato il concetto di libertà di coscienza, anche se la libertà di coscienza qui, come vedete, non è fondata sulla considerazione che ogni uomo ha libertà nella sfera della propria coscienza, non si fa menzione di questo, ma si fonda la libertà di coscienza, cioè la libertà di adorare il Dio che si vuole, su un'altra considerazione, che tutto ciò che c'è di divino nella sede del cielo ha diritto di essere adorato e quindi ha diritto di ricevere il culto secondo come meglio crede. Proseguiamo la lettura. E così abbiamo ritenuto nostro dovere prendere questa decisione con criterio salutare giustissimo, che non si dovesse negare a nessuno tale facoltà di dare il proprio cuore o alla visione dei cristiani o a quella religione che sentisse la più idonea per sé, affinché la somma divinità al cui culto in piena libertà rendiamo onore possa concederci il suo solito favore e la sua benevolenza. Per cui è opportuno che la tua devozione sappia che ci è piaciuto che, abolite tutte le disposizioni che precedentemente erano contenute nei documenti ed affidate ai tuoi compiti riguardo i cristiani, e che sembravano per di più di cattivo augurio e incompatibili con la nostra clemenza, esse siano rimosse e che ora liberamente e senza alcuna restrizione ciascuno di coloro che hanno la medesima volontà di osservare la religione dei cristiani, senza alcuna inquietudine e senza loro molestia, si diano ad osservare ciò stesso. E queste cose abbiamo ritenuto nostro dovere significarle con estrema chiarezza alla tua sollecitudine, perché tu sapessi che noi abbiamo concesso ai medesimi cristiani la facoltà libera e illimitata di osservare la loro religione. Mentre vedi bene che questo noi accordiamo ai medesimi, la devozione tua comprende che anche agli altri è stata concessa similmente la facoltà aperta e libera secondo la pace del nostro tempo, affinché ciascuno abbia libera facoltà di praticare la religione che abbia scelto. Questo è stato fatto da noi perché non sembri sia stato tolto qualcosa a qualche onore e a qualche religione. Quindi, come vedete, l'editto di Milano, il principio che riafferma l'editto di Milano è quello della libertà di coscienza. Si prepara la strada alla cristianizzazione dell'impero, notate, alla proclamazione della religione cristiana come religione ufficiale dello Stato. Perché? Perché tutte le volte i cristiani sono nominati per primi e sono nominati separatamente ed evidenziati, no? Tutte le volte voi notate che in tutte e tre le formule, qui si menziona più volte le religioni, tutte le religioni, ma i cristiani sono nominati prima e a parte specificatamente. Però nella sostanza il provvedimento non è un provvedimento di adozione della religione cristiana come religione dello Stato. Non c'è una parola in questo testo che dica che il cristianesimo è religione dello Stato, mentre se poi andate a vedere i provvedimenti di Teodosio di fine secolo, quelli no, quelli lo dicono e come. Quali dicono esplicitamente che il cristianesimo è religione dello Stato, ma lì c'è un passaggio molto differente. È interessante vedere, in rapporto a questo editto invece, l'editto di Serdica, il testo dell'editto di Serdica, che è prima, è il secondo testo che vi ho procurato, che è quello con cui Galerio aveva posto fine alla grande persecuzione, con la quale, abbiamo detto, aveva ripristinato la situazione di legalità del cristianesimo, ripristinando l'editto di Gallieno. Qui il concetto di fondo è molto diverso. Mentre l'editto di Milano dice tutti sono liberi di adorare come si vuole, vedrete che il contenuto fondamentale di questo editto è: i cristiani hanno sempre sbagliato, si sono dimostrati dei testoni e dei cocciuti a voler adorare il loro Dio. Noi, per il loro bene e per il bene dello Stato, abbiamo scatenato la persecuzione per convincerli. Siccome però ci è andata male, a questo punto, nella nostra grande clemenza, concediamo ai cristiani di poter liberamente adorare il loro Dio. Ma notate, l'impostazione di fondo, adesso lo leggiamo, di questo testo è: i cristiani sbagliano, per una benevolenza particolare dell'imperatore, però, anche se sbagliano, per il nostro affetto nei confronti dei nostri sudditi, concediamo di adorare, che è cosa ben diversa da quello che appare qui dentro, e cioè dall'affermazione del diritto che ciascuno può, nella sfera religiosa, pensare ciò che vuole. Allora, l'editto di Serte dice questo: fra le altre disposizioni che abbiamo sempre adottato per la comodità e l'utilità dello Stato, ecco, vedete, subito si riferisce tutto alla sfera politica, è un provvedimento religioso, ma adottato per il bene dello Stato. Noi certamente avevamo voluto prima d'ora ricondurre ogni cosa secondo le antiche leggi e la disciplina pubblica dei Romani, e provvedere a questo, che anche i cristiani, i quali avevano abbandonato la condotta di vita dei propri padri, ritornassero al buon senso, poiché per una qualche ragione una tanto grande volontà aveva invaso gli stessi cristiani e li aveva presi una stoltezza tanto grande da non seguire quei costumi degli antichi che forse inizialmente avevano fissato i padri di loro medesimi, ma da fare essi stessi per sé le leggi da rispettare ad arbitrio loro, e come ad essi faceva piacere da radunare i vari popoli in luoghi diversi. E poiché infine il nostro comando fu questo, che ritornassero i costumi degli antichi, molti furono sottoposti a processo e molti furono anche distolti dalla loro condotta. Ma dal momento che moltissimi perseveravano nelle proprie intenzioni e vedevamo che essi medesimi né rendevano il culto e il religioso rispetto dovuti agli dèi, né rispettavano il Dio dei cristiani, per la contemplazione della nostra mitissima clemenza, osservando anche la consuetudine costante per la quale siamo soliti concedere il perdono a tutti gli uomini, abbiamo creduto opportuno di offrire anche a costoro con grande disponibilità la nostra indulgenza, affinché di nuovo possano esistere i cristiani e diano vita alle loro adunanze in modo tale da non fare nulla contro la consuetudine. Tramite un'altra missiva indicheremo ai giudici in che modo debbano comportarsi, e per questo motivo, conformemente a questa nostra indulgenza, essi dovranno pregare il loro Dio per la salvezza nostra e dello Stato e loro, affinché dappertutto lo Stato rimanga incolume ed essi possano vivere sicuri nelle proprie sedi. Vedete che di nuovo qui l'impianto è quello del riportare la religione sempre alla sfera politica, ma soprattutto è quello di dire: i cristiani hanno sbagliato, non hanno il diritto di pensare come vogliono, e rispettare la loro religione gliela concediamo noi, io imperatore, molto magnanimamente, per la nostra clemenza. Vedete l'insistenza sulla clemenza dell'imperatore: nonostante che sbaglino e siano gli ostinati, noi glielo concediamo lo stesso. Vedete che è cosa molto diversa dall'editto di Milano. Perché dico questo? Perché fin dagli anni 30 c'è una corrente di storici capeggiata dal Grégoire, i quali hanno sostenuto che in realtà l'editto di Milano è solo la riproposizione dell'editto di Serdica, no? E questo non è vero, non è vero che l'editto di Milano è la riproposizione dell'editto di Serdica, perché se voi confrontate i due testi che abbiamo letto, la filosofia di fondo che sta dietro a questi due testi è profondamente diverso. Uno concede, diciamo così, di nuovo ai cristiani di praticare in pace la religione, ma come concessione imperiale. L'altro invece stabilisce che i cristiani e tutti gli altri, e qualsiasi altra religione, quindi pagani, ebrei, tutti, possano indisturbati praticare le loro rispettive religioni senza render conto a nessuno e secondo le loro proprie convinzioni. Ecco allora che effettivamente l'editto di Milano segna una svolta, questo senza dubbio, e segna una svolta rispetto all'editto di Serdica, è qualcosa di profondamente diverso rispetto all'editto di Serdica, ma non è e non può essere considerato come l'atto di cristianizzazione dell'impero. tantomeno può essere considerato come un atto giuridico che praticamente introduce l'obbligo forzato dei cittadini alla conversione al cristianesimo, né è accompagnato leggi che di fatto fanno convertire al cristianesimo. Citano le leggi del 320 e quelle del 319. Nel 319 Costantino emana una legge per vietare la ruspicina e quindi gli storici dicono, ecco, introduce il divieto di culto pagano. Non è così. Se voi andate a vedere nella storia delle persecuzioni, la parte che dà avvio, la parte di pagani che dà avvio alle persecuzioni e che è la più arrabbiata sostenitrice delle persecuzioni contro i cristiani, sono gli auspici. Dietro alle persecuzioni cristiane, sia di Decio, sia di Valeriano, sia la grande persecuzione, l'ultima grande persecuzione di Diocleziano Galerio, ci sono sempre gli auspici. Allora il provvedimento del 319 non è generico contro il paganesimo, non vieta il paganesimo, tantomeno Costantino rinuncia al titolo di pontefice massimo, cioè di sacerdote massimo del paganesimo, ci rinuncia solo Graziano molto più tardi al titolo di pontefice massimo. Con questo provvedimento Costantino colpisce quella particolare frangia di sacerdoti pagani che era contraria a una condotta di tolleranza reciproca fra paganesimo e cristianesimo, cioè quella fazione particolare del sacerdozio pagano che era fautore di una condotta intransigente nei confronti del cristianesimo, quindi che era contraria a quel principio di libertà di coscienza sancito dal Editto di Milano. Non è una legge generica contro il paganesimo come quella di Teodosio. Se voi andate a vedere le leggi di Teodosio, sono contro il paganesimo, proprio dicono che bisogna distruggere gli idoli, guai a chi viene scoperto ad adorare gli idoli, pena di morte, tutto quello che volete voi. Nulla di questo in questa legge di Costantino. Questa legge di Costantino mira a fare il vuoto attorno agli auspici, tanto che non si limita a vietare il culto degli auspici, cioè le pratiche di auspicina, ma dice perfino che gli auspici non possono essere accolti nelle case private, quindi praticamente mira a isolare gli auspici rispetto al tessuto sociale, a far sì che gli auspici non potessero fare propaganda. Così le leggi del 320, che gli storici normalmente dicono sono leggi che cristianizzano l'impero, a parte l'introduzione della festività domenicale, questa sì è una legge in senso cristianizzante, nel 320 Costantino introduce la domenica, no? Nostra domenica è una festività data dal 320, questa è una legge cristianizzante. Ma le altre leggi di questo periodo, che sono il divieto di maltrattamento degli schiavi, il divieto di prostituire gli schiavi, norme che rendono più difficile il divorzio, norme che puniscono l'incesto fra tutore e pupille e così via, sono leggi che sicuramente sono condivise dal cristianesimo e sono leggi chiaramente, certamente in conformità con la morale cristiana, ma sono anche leggi pienamente conformi a quello che era il mos maiorum e la morale comune dei romani. Nell'impero romano, già nella Repubblica Romana, il divorzio era tollerato, era malamente tollerato, perché voi sapete che se c'è un punto di riferimento nella società romana che è assolutamente indiscutibile è la famiglia. Prima di tutto, se voi andate a vedere nelle teorizzazioni politiche greche e romane, la differenza sostanziale che c'è è che in Grecia vi si dice che la cosa più importante è lo Stato. Lo Stato, la polis, viene prima di tutto. Nelle teorizzazioni romane vi si dice che la prima cosa che c'è è la famiglia. Cicerone teorizza che la cosa più importante, la prima cellula di ogni società è la famiglia, che se volete è molto vicino al pensiero cristiano, ma non ha nulla di cristiano. Cicerone non sapeva, cioè ovviamente non poteva nemmeno sapere, sarebbe venuto Cristo, però teorizza un concetto che è pienamente condivisibile dal cristianesimo. Quando Tertulliano scrive di Seneca, Seneca sepe noster, cioè Seneca che spesso è nostro, lo sentiamo nostro, si riferisce a dei concetti di Seneca che sono tipicamente romani, ma che sono condivisibili al cristiano. Quando Seneca scrive, ricordiamoci che lo schiavo è nostro contubernalis, non è un nostro, non è un nostro possesso, ma è un nostro compagno di viaggio, anche lui vive le incertezze della vita con noi e quindi dobbiamo essere amici, amichevoli nei suoi confronti. Questo concetto è un concetto che Seneca elabora come pagano, come romano, no? Che poi lo trovate pandan nella lettera a Filemone di San Paolo, ma uno dalla matrice cristiana, uno viene dal paganesimo, sono due cose ben diverse che guarda caso sono perfettamente coincidenti. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti quando si dice nel 320, le leggi del 320 di Costantino sono leggi che cristianizzano l'impero. Le leggi del 320 sono leggi che rafforzano determinate convinzioni di fondo, morali, già pienamente condivise dalla morale comune romana, che fino a quel momento non erano state sottolineate per legge. Tanto per dirvi quanto probabilmente è avvenuto l'inverso, cioè quanto la conversione di Costantino, la svolta del 313, anziché cristianizzare l'impero, ha romanizzato il cristianesimo, può valere per esempio tutta la polemica che c'è sul teatro e sul ballo. Voi sapete che fino a recentemente, credo prima dell'ultima guerra, io non ero ancora nato, il ballo veniva considerato in ambienti ecclesiastici una pratica piuttosto immorale, specialmente certi tipi di ballo, erano consentiti quei balli generali in cui ci si teneva per mano a distanza di un metro in sostanza. Ora, questo concetto della immoralità del ballo, se voi andate a vederlo nei padri della Chiesa, lo conoscono solo i padri latini, solo nei padri latini voi trovate la condanna del ballo, e fin da molto tempo indietro, e la condanna delle rappresentazioni sceniche. Se voi andate nei padri greci, i padri greci non conoscono assolutamente la condanna del ballo, non gliene importa assolutamente niente, non ritengono la danza un'attività immorale. Allora, se voi andate a scavare dietro l'origine di questa norma, scoprite che questa concezione morale non ha nulla a che fare col cristianesimo, perché se andate a vedere la tradizione greca e la tradizione romana, scoprite che la tradizione romana pagana condannava il ballo, tanto che c'è addirittura il caso di un senatore in età repubblicana che, avendo ballato in pubblico, fu espulso dal Senato. Mentre nel mondo greco veniva ritenuto una cosa molto bella, tanto che quando Plutarco, che scrive le vite parallele dei romani e dei greci, si trova a scrivere la vita di Epaminonda, Tebano, generale Tebano, e deve spiegare che Epaminonda ballava molto bene e suonava il flauto, e si premura di dire, siccome sa di scrivere per un pubblico romano, si premura di spiegare che presso i greci, contrariamente di quello che accade presso i romani, era considerata una virtù saper ballare. Perché? Perché vuole chiaramente spiegare al suo pubblico romano perché lui, nonostante che Epaminonda ballasse, eccetera, eccetera, lo ritenesse comunque un grand'uomo. Allora vedete che probabilmente anche il cristianesimo, in realtà, dopo Costantino, si è romanizzato, cioè è vero che l'impero è andato cristianizzandosi in un periodo di un secolo e mezzo fino a Teodosio e ancora dopo, ma è anche vero esattamente l'inverso, e che accanto a queste leggi di presunta cristianizzazione noi troviamo all'interno della Chiesa, troviamo sempre più ampie parti di cultura morale romana, pagana, che entrano. C'è stato un articolo molto interessante di un studioso francese, Jean Godemé, che ha dedicato un intero studio alle fondazioni, ai fondamenti romani del diritto canonico. Il diritto della Chiesa che si forma in questo momento, cioè esattamente in coincidenza con la svolta costantiniana che incomincia in quest'epoca, è un diritto che porta nella Chiesa qualcosa che viene dal mondo romano, qualcosa che viene dal mondo pagano. Quindi si potrebbe dire, da un certo punto di vista, che è vero che Costantino ha avviato il processo di cristianizzazione dell'impero, ma dobbiamo anche tenere conto che Costantino parimenti ha gettato le basi per un processo di romanizzazione della Chiesa, di abbraccio della Chiesa rispetto a determinati valori, tradizioni, contenuti del mondo, della cultura pagana, del diritto, della società pagana. Ecco. Quindi nel vedere queste leggi del 320, queste le famose leggi cristianizzanti del 320, teniamo conto di questa prospettiva, al di là, ripeto, della legge specifica riguardante l'introduzione della domenica, questa sicuramente, ripeto, è una legge cristianizzante, le altre sono delle leggi che potevano essere adottate, avrebbero potuto essere tranquillamente emanate anche 20 anni prima, da un altro imperatore, Diocleziano, probabilmente le avrebbe condivise in pieno come contenuto. Certune di quelle leggi le potete ricondurre, ne potete vedere il parallelo in giuristi romani molto antichi, di età repubblicana, potreste trovare i fondamenti di quelle leggi di Costantino. Ecco. Ecco, questo per dire che dobbiamo andare molto piano a considerare la svolta del 300, del 313 come un momento in cui Costantino, convertendosi lui personalmente al cristianesimo, si è portato dietro forzatamente tutto l'impero. Dal quadro che ho cercato di tracciarvi, credo emerga una cosa, che non è vero che un uomo ha portato dietro di sé un impero, un uomo che si è convertito lui personalmente ha portato dietro di sé forzatamente tutto l'impero perché lui era l'imperatore, è semmai l'inverso, è semmai un uomo che si è diciamo prima convertito a livello politico, che poi pian pianino personalmente è arrivato al cristianesimo, ma ci è arrivato appunto negli ultimi anni, che si è trovato all'interno di un impero in cui i cristiani erano già tanti. Quando qui McMullen dice che nel 312 c'erano 5 milioni di cristiani e nel 395 ce n'erano 30 milioni, non so su che dati si basi, io ho chiesto a molti colleghi se loro sanno in base a quali dati si faccia questa affermazione, non si sa. Sono dei dati che forse ha preso una fantasia, non c'è nessuna fonte antica che ci dice quanti erano i cristiani nel 312 e quanti erano nel 395. Forse erano di più i cristiani nel 312, probabilmente erano di più. Voi considerate che nell'età di Augusto tutto l'impero pare fosse attorno a alcune valutazioni, poi le valutazioni sono molto oscillanti, attorno ai 50 milioni di abitanti nell'età di Augusto, quindi nell'età di Diocleziano possiamo considerare un certo aumento. Poi la demografia antica è tutta da prendere con le pinze, perché se voi andate a vedere ci sono valutazioni della popolazione di Roma imperiale che vanno dai 400 mila abitanti ai 5 milioni, quindi col beneficio di inventario, abbiamo dei dati molto vaghi, delle conoscenze molto vaghe. Vi dico, una delle ultime tendenze della demografia antica è quella di considerare, per valutare la popolazione di una città antica, valutare la capienza dello stadio, dell'anfiteatro, no? Ecco, dicono ci sono tot posti all'anfiteatro, quindi evidentemente la città doveva avere tot abitanti, ma se voi andate a vedere la capienza di San Siro e la rapportate alla capienza di un altro stadio, di qualche altra città che ha la squadra in Serie A, e fate i rapporti fra i posti, vedete che i conti non tornano. Se fate il rapporto dei posti fra lo stadio di Brescia e quello di Cesena, i conti della popolazione non tornano, vi verrebbe fuori una popolazione quasi uguale. Lo stesso la tendenza più antica, che era quella di considerare il numero delle case. Siccome noi delle case romane conosciamo sostanzialmente solo le fondamenta, possiamo verificare più o meno quante case erano, ma mai dire quanto erano alte, siccome ci sono alcuni che dicono erano alte 2 piani, altri 3, altri 4, altri 5, se voi considerate che tutte le case che oggi ci sono a Milano siano mediamente alte 1 piano, vi dà una certa popolazione, se le considerate mediamente 10 vi dà una certa alta popolazione, se le considerate alte 15 un'altra. Questo spiega quel divario che vi dicevo prima nelle valutazioni sulla popolazione di Roma antica, no? Ritornando al discorso che avevamo partiti, è molto difficile dire in cifre in che modo ha inciso la scelta politica di Costantino di alleanza con i giudei cristiani nel 312. Certo ha inciso, ha inciso, perché è chiaro che le scelte dei potenti hanno sempre poi una ricaduta generale. Quando una persona importante fa una scelta di questo peso, specie se quella poi ha un potere politico, è ovvio che questa scelta ha una ricaduta. Quello che però vorrei ripetere e che mi sembra una cosa fondamentale è che questa scelta non è ancora con Costantino una scelta imposta tramite il potere politico. L'imposizione del cristianesimo tramite il potere politico avviene coi successori. Costanzo II, per esempio, ha una legislazione estremamente pesante. L'imperatore Costanzo II, veramente questo interviene in maniera pesantissima nella legislazione cristianizzante in senso proprio cristianizzante, così come i Valentiniani. Gli imperatori della dinastia dei Valentiniani intervengono pesantemente e poi Graziano in particolare fa la svolta di togliere l'altare della vittoria dal Senato e di rinunciare al titolo di pontefice massimo. Questi sono gesti politici di un certo peso e si arriva a Teodosio che addirittura appunto vieta il paganesimo. Costantino non è ancora a questo stadio, Costantino è nella fase iniziale di un processo, proprio perché, come dicevamo, la storia non si muove a scatti e quindi era una scala. Certo, Costantino ha preparato, Costantino ha messo giù le prime pietre perché poi i suoi successori andassero avanti su quella strada. Ma notate bene, paradossalmente, e qui concludo, che i successori di Costantino si sono mossi nella tendenza sempre più a arrivare alla persecuzione del paganesimo, non già in una prospettiva veramente, se ci pensate, veramente di cristianizzazione, perché la prospettiva di vera cristianizzazione sarebbe stata esattamente l'applicazione dell'editto di Milano. L'editto di Milano realmente ha animato uno spirito cristiano, perché riconosce la piena libertà di coscienza, seppure ancora in funzione del bene dello Stato, ma riconosce la piena libertà di coscienza. I successori di Costantino si muovono esattamente nella linea, in quella linea della Pax Deorum dei predecessori pagani, cioè sono quelli che dicono chiunque diciamo nega culto al vero Dio è una minaccia politica per lo Stato. Quindi praticamente i successori di Costantino si limitano a ribaltare i ruoli, cioè dicono che chi è la minaccia per lo Stato non sono più i cristiani ma sono i pagani, perché sono i cristiani che hanno azzeccato il vero Dio e i pagani che adorano quelli sbagliati. Ma la filosofia di fondo non è cambiata, la filosofia di fondo non è una filosofia cristiana, è una filosofia ancora di mentalità vetero-romana, cioè quella mentalità che diceva la storia è il luogo in cui il divino fa sapere agli uomini cosa vuole, e se non vogliamo avere catastrofi, se vogliamo che lo Stato vada bene, eccetera, eccetera, dobbiamo preoccuparci che tutti rendano culto a chi veramente è Dio, no? Quindi vedete che in realtà sotto una fenomenologia cristiana, sotto una vernice cristiana, che effettivamente viene introdotto il cristianesimo in questo modo, ma la filosofia di fondo, la mentalità di fondo in cui viene introdotto, con cui viene introdotto il cristianesimo, è sempre la mentalità pagana, la concezione che i pagani avevano della connessione fra religione e politica. Non è ancora la concezione cristiana. Se si fossero mossi veramente sulla linea dell'editto di Milano, allora sì che si sarebbe veramente applicato il cristianesimo secondo una filosofia cristiana. Invece praticamente quella su cui ci si è mossi dopo, su cui si è mossi tutta la dinastia dei Costantini e tutta la dinastia dei Valentiniani, è esattamente la mentalità romana, una mentalità romana che semplicemente ha cambiato etichetta. Hanno tolto l'etichetta paganesimo, ci hanno messo l'etichetta cristianesimo, hanno tolto Giove, Giunone, Minerva, Apollo, quel che è, ci hanno messo Gesù Cristo, ma la filosofia di fondo, quindi la filosofia politica e religiosa, è sempre esattamente quella pagana, quella romana. Quindi questo per dirvi come in realtà poi il processo di reale cristianizzazione è molto più lento e molto più lungo, e che quindi, se di fatto effettivamente noi dal V secolo possiamo dirci di fronte a un impero cristianizzato, a un impero largamente cristianizzato, perché il V secolo ormai è un secolo in cui i pagani sono in nettissima minoranza e sono delle frange isolate, però permane, continua a permanere quella religiosità vetero-romana all'interno che anima questo cristianesimo. Il cammino poi diventa molto molto più lungo. Adesso vedo che siamo andati anche troppo in là, siccome vorrei magari chiarire alcuni punti, perché tante erano le cose e magari mi sono reso conto di averle anche un po' affastellate, se ci sono bisogno di chiarimenti, ben volentieri. Sì. Sì. Sì.
Che volesse non tanto ai cristiani, a tutti i cristiani, ma a un certo tipo di cristiani. Perché dice che questi cristiani vedevano, non né prendevano il culto e il digiuno rispetto del culto,
sì, sì,
né rispettavano il Dio dei cristiani.
Sì.
Allora sono sempre che questo diritto si rivolga contro quei cristiani che in qualche modo
mi spiego. Allora, sì, questa è una spiegazione necessaria, mi rendo conto, perché può prestarsi a un equivoco. Quello a cui vuol fare riferimento Galerio è questo, che siccome c'era stato un editto che ovviamente confiscava le chiese, distruggeva le sacre scritture, comminava la condanna a morte a tutti i ministri di culto e ovviamente a quelli che celebravano il culto cristiano, cos'era successo? Che i cristiani continuavano a non celebrare il culto pagano perché non volevano fare sacrifici, però non potevano neanche celebrare il culto cristiano. Quando si dice ne rispettavano gli dei cristiani, vuol dire che la sostanza, il testo greco ovviamente usa un termine più specifico, vuol dire che i cristiani erano impossibilitati a rispettare il loro Dio, cioè a rispettare il loro Dio, il verbo greco esatto è timao in questo caso, che vuol dire onorare, in cui vuol dire anche rendere culto, perché distrutte le chiese, eliminate le scritture, ammazzati i ministri di culto, in sostanza il culto cristiano non poteva essere più celebrato. Quindi Galerio dice, non solo io non ho ottenuto che i cristiani adorassero gli dèi e quindi venissero dalla mia parte, ma temo di avere provocato l'ira del Dio dei cristiani, perché i cristiani si trovano nell'impossibilità di adorarlo. Difatti la finale è, lui in questo momento, bisogna specificare, lui in questo momento era gravemente ammalato, la finale è che dovranno, io vi ordino sostanzialmente, io vi do l'ordine di pregare il loro Dio per la salvezza nostra, cioè nostra dell'imperatore, che era ammalato a letto, cioè è il grande persecutore che dice adesso voi pregate il vostro Dio. Se si legge tutto il contesto di Lattanzio si evince, e anche di Eusebio, si evince che Galerio a questo punto si era convinto che effettivamente il Dio dei cristiani aveva una sua potenza e che la sua malattia derivava dal Dio dei cristiani, e si era convinto che l'editto che impediva ai cristiani di celebrare il culto era quello che aveva fatto adirare questo Dio. Quindi è questo il senso di questo passaggio, che io non ho ottenuto che i cristiani rendessero il culto e il religioso rispetto dovuti agli dèi, e dall'altra parte, siccome erano impossibilitati a renderlo anche a loro fisicamente, perché glielo impedivamo noi con le leggi, evidentemente è venuto fuori qualcosa che ha portato alla mia malattia, alla mia disgrazia, eccetera. Questo è il senso di quel passaggio lì, no? Questa specificazione ci voleva, perché sennò effettivamente a leggerlo si può trarre giustamente questa conclusione, no? È questo il concetto che c'è dietro lì, cioè il fatto che temo di aver causato l'ira del Dio dei cristiani, perché se sono qui a letto ammalato in questo modo, qualcuno mi è venuto addosso. Prego.
Secondo lei, in quale periodo si è attuata questa specie di falsificazione politica basata sull'insegnato in ovince che in tutte le scuole, a cominciare dall'elementare, e successivamente è sempre stato presentato come l'evento clamoroso, significativo, essenziale, e è stato anche dichiarato, ricordo tantissimi anni fa, le mie prime scuole, era considerato e presentato verità storica.
No, intendiamoci, quell'avvenimento è realmente successo. E credo sia stato ampiamente dimostrato che in effetti Costantino ha messo la croce sulle sue insegne e che quella croce lì è la croce di Cristo. Il problema è l'interpretazione, appunto, l'interpretazione in senso di lotta fra cristianesimo e paganesimo di quel tipo di... facciamo un esempio contemporaneo. Il fatto che il Partito Popolare si dica partito di ispirazione cristiana, e lo sia, e lo, onestamente quelli che gli aderiscono si ritengano tali, non implica la negazione che il Centro Cristiano Democratico possa altrettanto proclamarsi. Se io dovessi andare a dire un domani, avendo un'elezione in cui i due si scontrano e vince il Partito Popolare, dovessi andare a dire che è la vittoria del cristianesimo contro l'anticristianesimo, direi una falsità, senza negare che il Partito Popolare sia un partito effettivamente che ha dentro di sé un'anima cristiana, ma è il significato di opposizione con l'altro. E quindi il problema è quello di interpretare correttamente il fatto, di dire qui c'è stato un evento personale nella vita di Costantino, realmente una conversione sua al cristianesimo, ma questo non vuol dire che dobbiamo interpretare la lotta di questa parte Costantino in chiave esclusivamente religiosa. La lotta lì è una lotta politica fra Massenzio e Costantino, che essendo tutti e due in Occidente, insomma, c'era troppo, due galli in un pollaio non ci possono stare, e quindi va interpretato in quel modo lì. Dopodiché probabilmente questo tipo di interpretazione, diciamo, lotta del cristianesimo contro il paganesimo, è stata indotta da un certo trionfalismo di carattere medievale, quando nel Medioevo Costantino è stato esaltato da tutta la tradizione della Chiesa, no? Tutta la tradizione della Chiesa cita Costantino come colui che ha protetto la Chiesa per prima, addirittura in Sardegna c'è il culto di San Costantino, fortunatamente solo limitato alla Sardegna, perché non so fino a che punto effettivamente poi Costantino fosse santo o no. C'è stata tutta questa idealizzazione medievale, e quindi per converso, quando nell'età moderna c'è stato un riflusso contro la Chiesa, è chiaro che si è visto in Costantino lo strumentalizzatore che ha utilizzato il potere politico per portare la conversione forzata al cristianesimo. Quindi da un'esaltazione che la Chiesa ne ha fatta durante il Medioevo come colui che era stato il grande, il modello dell'imperatore cristiano, al contrario, quando poi c'è stato il riflusso contro il dominio della Chiesa, contro il cristianesimo, è chiaro che si è fatto buon gioco, si è avuto buon gioco a dire per forza avete vinto perché c'avevate l'imperatore, e quindi è vero che Costantino è stato quello che ha cristianizzato l'impero, certo che è vero, perché aveva il potere politico, aveva le legioni, e quindi con le legioni a forza ha fatto diventare tutti cristiani. Quindi c'è stato... è stata la Chiesa stessa, probabilmente, è stata l'esaltazione stessa che la Chiesa ha fatto di Costantino lungo i secoli del Medioevo in poi, che poi ha fornito l'argomento, ribaltando questo argomento, ha fornito agli avversari del cristianesimo il motivo per dire certo, il cristianesimo si è diffuso perché l'hanno, ci si è messo di dietro Costantino. Quindi in questo senso, secondo me, va vista tutta questa vicenda, questa interpretazione storica della vicenda.
Sì. Si può dire che Costantino, che come politico era un uomo schittato, per lui
abbastanza, sì,
solo la politica, avesse anche una certa abitudine ai sogni e agli insegni. Io ho letto che già quando era in Gallia entrava in un tempio, diceva che aveva visto il sole, usciva.
Sì, sì, è vero, ci sono queste, cioè...
i sogni utilizzati a scopo anche di galvanizzazione delle sue truppe, insomma, perché dal punto di vista
Ecco, il problema è questo qui, ho sentito giustamente che ha colto il segno, il problema è che l'esercito di Costantino in larghissima maggioranza è pagano e i suoi sudditi in larghissima maggioranza sono pagani perché vengono dalle Gallie della Britannia e quindi non è particolarmente galvanizzante per le sue truppe, tanto che io ho l'impressione, bisognerebbe analizzare molto bene il dettaglio delle fonti in questo senso, che le sue truppe non abbiano tanto colto esattamente il significato. Se si legge il panegirico imperiale del 313, che è scritto da un pagano per Costantino, il panegirico imperiale del 313 continua a parlare di questo Summus Deus che si fa chiamare con diversi nomi nei diversi popoli, ma ci gira intorno in maniera estremamente imbarazzata. Se voi provate a leggere i panegirici imperiali del 307 e del 310, sempre rivolti allo stesso Costantino, ma prima di Ponte Milvio, sono panegirici in cui si parla chiaramente di Apollo, di Giove, si dice che Costantino era uno appunto molto pio, che visitava i santuari, che rifaceva i santuari, che era largo di donazioni. Nel panegirico del 313 c'è un imbarazzo totale, ci sono questi grandi concetti della somma divinità che protegge tutti noi, che sta nel cielo, che si fa chiamare con molti nomi, ma in sostanza poi si scantona perché quel concetto lì della divinità diventa un pochino pericoloso, quindi il ruolo della divinità qui è un pochino messo da parte, comunque non è mai chiamata in nessun modo, tantomeno qualcuno dice era il dio solare. Nel panegirico del 310 si parla più volte del sole che ispira Costantino, nel panegirico del 313 la parola sole non viene menzionata nemmeno una volta. Nel 303, in quel panegirico non c'è nemmeno una menzione del sole. Quindi il fatto che il panegirico del 313 sia così imbarazzato, scritto da un pagano, estremamente imbarazzato, il fatto che le truppe fossero pagane e quindi sostanzialmente non gliene faceva assolutamente niente del fatto che l'imperatore ci mettesse la croce sulle bandiere, anche perché poi non so fino a che punto l'insegna importasse qualche cosa, colore o no. Ecco, sarei abbastanza.